Un bravo giocatore che perde a scacchi è sinceramente convinto che la sua perdita sia dovuta a un proprio errore e ricerca questo errore all'inizio del proprio gioco, ma dimentica che a ogni nuova mossa, a mano che si svolgeva la partita, sono stati commessi altri errori del genere, che nessuna delle sue mosse è stata perfetta. L'errore sul quale concentra la sua attenzione gli appare evidente solo perché l'avversario se n'è valso. Lev Tolstoj.
Dalle paure della pupagia, dei turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni degli arbitri, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, ti solleverò dai dolori degli infortuni muscolari, dalle ossessioni delle tue manie, supererò le correnti gravitazionali. Lo spazio e la luce per non farti invecchiare e guarirai dalla tua pubalgia perché sei un essere speciale ed io ho bisogno di un più tre, io sì, ho bisogno di un più tre.
Benvenuti all'undicesima puntata del podcast che per errore ha effettuato un altro cambio di sigla. Ciao Andrea.
Ciao, ciao, bentornati a tutti i fantascoltatori.
Ciao, senti che brutta storia questa dei cambi però, mamma mia, questi dei cambi per errori.
Brutto, no, cioè,
Brutta, cioè. Beh,
dell'incredibile.
ha dell'incredibile, devo dire che ne è stato parlato, cioè se ne è parlato fin troppo, per cui
Sì, abbiamo parlato solo di quello in questa settimana.
Non vogliamo aggiungere altro, insomma. Io l'unica cosa che volevo dire è invece era fare un applauso allo Spezia, che secondo me è la migliore squadra della Serie A in questo momento e che è stata anche accolta dal Papa. Non so se sai che
Ah sì?
sì, dopo aver,
No.
sì, dopo aver battuto la Roma in Coppa Italia è stata accolta dal Papa.
Ma quale squadra migliore della Serie A o così era già in
Ma secondo
programma?
me io voglio immaginare che sia come squadra migliore della Serie A, cioè
Ah,
sì.
ok.
Sì. E il Papa ha detto che è stata una vittoria da tango. Non so.
Quindi Papa laziale,
Sì,
dici?
cioè, esatto. Il titolo è Il Papa è laziale. Esatto. Assolutamente. Comunque, che brutta storia. Gianlu, questo è il cambio, il sesto,
Ma è il
Gianlu.
sesto, eh? Ma è il
È
sesto.
il sesto. Senti, ma che voto vogliamo dare alla Roma?
Ma io alla Roma per tutta questa situazione gli darei un 6.
Cioè,
Sostituzioni.
tutta questa cosa che hai preparato era per dire questa cagata. Fuori onda mi hai detto: Oh, chiedimi che voto vogliamo dare alla Roma. Chiedimi che voto vogliamo dare alla Roma. Era tutto qua.
No, però posso dire una cosa che ho letto che secondo me sanno in pochi. Che
Vai, dubito però.
allora, non c'ha, cioè, il 6 lo si può dare perché in realtà c'è una regola strana della FIFA che ogni lega doveva approvare o meno, che nelle coppie nazionali potevano approvare un sesto cambio ai tempi
Ma
supplementari.
non l'hanno fatto, quindi, cioè,
Non l'hanno fatto, però. Comunque c'era
però cosa?
no, e la cosa più bella però è la faccia di Fonseca quando non sa se si può fare, cioè un ebete, c'è cioè il nulla sulla sua faccia che guarda verso la
No, io
panchina.
purtroppo non l'ho vista, non ho visto la partita, però invece mi hanno detto che la cosa più bella è Variale in telecronaca
Anche sì.
che si rende conto di questa cosa e inizia a dire tipo stiamo guardando una partita che comunque sarebbe andata persa, è persa comunque, cioè questo sconcerto dei telecronisti Rai di fronte a questa cosa. Comunque basta, non volevo parlare,
Basta, non ne
assolutamente volevo
parliamo
solo
più.
dire che quindi Stefano Lucconi tra un po' riceverà un nuovo CV, che è quello di Gianluca, che è il team manager della Roma, che salutiamo e si dovrà trovare un nuovo lavoro a breve. Quindi, detto questo, che cosa dobbiamo fare? Prima di passare alla nostra puntata, che sarà ricchissima, dobbiamo fare un saluto speciale perché abbiamo Andrea dei nuovi ascoltatori.
Ah, sì?
Sì, abbiamo un intero seminario.
Giappone, magari.
No, no, ah, no, no, no. Un intero seminario a Roma che... che ci segue e grandi. Sono tutti extracomunitari, quindi non so bene che cosa capiscano di quello che diciamo, ma noi li salutiamo con grande affetto, quindi dopo il Texas e le Filippine abbiamo anche il seminario di Roma.
Tra l'altro questa potrebbe essere anche un gancio per una prossima, insomma, discussione sulla Clericus Cup,
sull'utilità di fare la Clericus Cup, esatto, cioè sul, sì, sulla reale utilità. Sì, potrebbe essere un bel gancio. Senti, solo un attimo, com'è la temperatura del gruppo WhatsApp in questa settimana? Li ho visti un po', soprattutto il weekend, li ho visti tutti un po' silenziosi tra romanisti,
tiepida,
tra romanisti e juventini, perché è successo anche questa cosa che è successa, questo 3-0, un po' 3-0 da una parte, 3-0 dall'altra,
bam bam
bam bam, c'è stato un po' di silenzio, no? Tutti, sì, 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 tutti un po' messi,
tiepidume. Sì.
Solo ci sono stati qualche haters che ci accusano come al solito, però è il gioco di portare un
Chi
po'
ci
sfiga.
Accusa?
Sì, ci accusano di portare un po' sfiga, no? Che noi puntiamo.
Posso immaginare allora chi l'ha scritto.
Beh, sei sul gruppo anche tu, per
ma,
cui
ma lo immagino e non l'ho letto.
ci accusano e invece di prendersi le responsabilità dei propri errori, cioè di non riuscire mai a scegliere l'attaccante giusto da schierare in campo, danno la colpa
al podcast.
Quindi adesso noi avremmo preso di mira il buon Nicola che perderà
ma
posizione.
Come?
Sì, invece no, ne abbiamo parlato bene.
Siamo pure scusati con Nicola.
Ci siamo scusati. Ecco, l'unica cosa è che continua questo, insomma, attacco di Nicola al mondo femminile, in cui ha mandato questa notizia che il Gremio Under 16 ha battuto la nazionale femminile brasiliana di calcio.
E non gli va giù questa
non
cosa.
Gli va giù, non gli va giù. Però diciamo a Nicola che il mondo sta andando in un'altra direzione, bisogna accettarlo. Addirittura ho letto che c'è il primo donna arbitro, la prima arbitro donna in una partita del Super Bowl, la finale del Super Bowl. Quindi stiamo proprio andando in un'altra direzione. Nicola si deve mettere l'anima in pace, lo vogliamo dire. Vincerà lo scudetto, sì, quest'anno, ma deve mettersi l'anima in pace con il mondo sportivo femminile. Esatto. Bene, basta, andiamo al podcast. Abbiamo un sacco di novità. Oggi, Andrea, parleremo anche di calcio mercato con il nostro esperto del mercato.
Quindi non parleremo di niente, praticamente.
Parleremo assolutamente di niente. Abbiamo delle domande in chiusura da parte dei nostri ascoltatori. Abbiamo una storia pazzesca sul calcio giapponese e abbiamo anche i risultati non solo dello turno scorso, ma anche quelli del recupero della settima giornata, dove tu hai piazzato
vero,
uno stratosferico
vero.
77,5.
Mamma mia, che paura, dico.
Paura, eh?
Paura.
Va bene, dai, iniziamo, rassegna stampa. Ed eccoci qui con la rassegna stampa della settimana, abbiamo un sacco di notizie, quindi andiamo di corsa, direi, Andrea, da cosa vogliamo iniziare?
Sì. Ma io partirei con la notizia principale di questa settimana, che è quella,
che
è
ce
quella
l'ha,
di Embolo.
Esatto, ce l'ha, vorrei evidenziare, ce l'ha evidenziata un nostro fantallenatore, mister Donato. Sì, sì, perché sono molto collaborativo, devo dire. Tutte le settimane mi arriva qualche notizia dai nostri allenatori. E Embolo o Embolo? Cioè, con
no, è Embolo. Questa notizia di cosa parla? Veramente Embolo che è partito. Hai capito?
Io sono veramente preoccupato da come può andare il resto della puntata.
No, questa è l'unica che veramente...
Siamo partiti veramente
la storia di Embolo, che praticamente è stato messo in quarantena preventiva dal club, perché praticamente la cosa ufficiale è che ha visto persone, diciamo, che non facevano parte dell'ambiente protetto. Questa è la notizia che ha dato
la comunicazione del Borussia Mönchengladbach.
Esatto. Ma in realtà cosa ha fatto? Praticamente ha partecipato a questo festino illegale, festino Covid probabilmente.
Festino proprio Covid. Festino dove l'obiettivo era quello di scambiarsi il Covid.
E la cosa bella è che è arrivata la polizia a questo festino. E cosa la ha fatto
il giovane Embolo?
La leggenda dice che Embolo sia scappato dalla finestra e per entrare nell'appartamento di fianco, dove poi comunque è arrivata la polizia e l'hanno trovato. Però insomma, questo che non sappiamo.
Ma sono ragazzi. Sono
ragazzi, sì, no, infatti fa un po' pensare ai Campi Cresima, dove...
Sì, invece della polizia arriva Nicola esatto, e Fabrizio,
sì,
quindi...
Sì, con gli asciugamani.
Si trovano tre castelli che fuma le sigarette in casa.
Esatto.
Con le ragazzine, il reggiseno, queste cose qua. Perfetto, comunque è una bella notizia questa, ringraziamo ancora il nostro Mr. Ponfi.
Grazie Ponfi.
E poi senti, io ci tenevo a dare un aggiornamento perché so che la gente a casa ce lo chiede, vuole sapere dove è andato a finire Mesut Özil.
Alla fine abbiamo
un aggiornamento, sì, è finito al Fenerbahce, quindi è tornato a casa in Turchia, gli facciamo tanti auguri, speriamo che possa non giocare ancora un minuto della sua vita a pallone come ha fatto fino adesso.
Tra l'altro su questo ho visto un'altra cosa carina, che praticamente i tifosi turchi, come sappiamo, sono molto caldi,
sereni, vivono le cose con grande serenità.
Fa ridere, c'erano le statistiche dei voli tenuti d'occhio dalle persone su internet. E di base un volo ha, non so, 300 visualizzazioni per vedere dove è, quindi quando atterra e tutto.
Quello okay, quando devi andare a prendere tuo figlio all'aeroporto.
Sì. Quello di Mesut Özil aveva tipo 500.000 visualizzazioni, quindi 500.000 turchi che vedevano dove stava.
Ma per abbatterlo probabilmente, perché cioè non volevano che tornasse a giocare, anche perché veramente è tantissimo che non gioca Mesut Özil. Va bene, e dopo questa bella notizia anche di calciomercato, ti ricordo che avremo una sezione del mercato più in là, e invece vogliamo dare spazio anche a un'attività commerciale che è stata aperta da poco, e si tratta di una pizzeria in Svezia,
che già
insomma ha il suo fascino,
sì.
E che è finita tra le 50 migliori pizzerie di Europa.
Addirittura.
Sì, sai chi l'ha aperta? Non so se tu te lo ricordi.
Chi è?
Però è Jasper Blomqvist. Blomqvist era
il
giocatore del Milan e del Parma, e soprattutto ha pure vinto un triplete, diciamo, con il Manchester United, la famosa Champions col Bayern. C'era anche Blomqvist, sicuramente a parte te e forse Giacomo Nistri, tutti gli altri se lo ricordano. E Blomqvist ha aperto una pizzeria in Svezia e ha rilasciato questa dichiarazione, ha detto che è stato stregato dal nostro cibo e da quel buon gustaio di Ancelotti.
Beh, come dargli torto.
La pizzeria, se ti interessa, si chiama 450 gradi. Lo sai perché?
Perché?
Ha detto Blomqvist, perché quella è la temperatura perfetta per la pizza napoletana.
Ah, vabbè, ma è un esperto, quindi.
Espertissimo. Sai com'era chiamato Blomqvist?
Ecco.
Il Bacco svedese. Vabbè, salutiamo
grandi doti comunque,
sì. Salutiamo questa operazione commerciale che è un po', vabbè, diciamo, come tipo Rosso Pomodoro di Ciro
dei vari Ciro d'Italia,
esatto, quindi salutiamo questa nuova apertura commerciale, gli facciamo anche a lui un bocca al lupo.
Sì.
Sappiamo che gli svedesi vanno ghiotti della pizza. E visto che loro non fanno il lockdown, potranno andare
usufruirne.
E poi dobbiamo dare un'altra grande notizia di sport, in questo caso
di sport
al mondo del calcio,
e speranza, se me lo permetti, per tutti gli esperti
del nostro.
perché questa speranza? Perché Franco Picco, che è vicentino di 65 anni, ha completato a 65 anni quest'anno la Parigi-Dakar.
Con la moto, quindi anche per Babbo c'è speranza. Diciamo. Quindi per questo
Babbo
era
e Nicola
e Marco.
E Marco, sì.
Ma tra l'altro posso dire una cosa, ma cioè, la Parigi-Dakar, che non è più una Parigi-Dakar, nel senso che no, fino a 2 anni fa la facevano in Argentina, ma adesso la fanno in Arabia Saudita, quindi non, cioè, ho capito perché non gli cambiano nome.
Ma infatti sarebbe
a chiamarla Parigi-Dakar. Comunque, va bene, c'è speranza. Torniamo invece, abbiamo avuto noi la Coppa Italia in queste settimane, devo dire, terrificante. Cioè, terrificanti partite di Coppa Italia, hanno fatto, a prescindere da quello che è successo in Spezia-Roma, tutte hanno faticato, Milan-Inter, tra l'altro martedì c'è il derby, mi sa, Milan-Inter.
Sì, che giochino la sera, perché terrificante è stato Inter-Fiorentina alle 3 di un mercoledì, cioè... Quello è stato terrificante.
È stato terrificante, sì. Però non solo noi abbiamo giocato la Coppa Nazionale, ma anche in Spagna, ed è successa una cosa molto particolare, sicuramente ne avrete sentito parlare, però vi diamo qualche riferimento. E la cosa particolare è che l'Alcoiano, che è un piccolo comune valenziano con meno di 60.000 abitanti e che milita nella Serie C spagnola, ha battuto il Real Madrid.
Ops.
Sì, infatti grandi polemiche, Zidane a rischio il posto, ma ci sono delle cose interessanti in questa eliminazione, e la cosa più interessante di tutti è che questo inutile comune valenziano ha addirittura un detto in Spagna, cioè nel senso che è come, che ne so, i genovesi sono tirchi, oppure i napoletani...
No, va bene,
i napoletani fanno la pizza buona.
Ecco.
Ok, e invece c'è un detto sull'alcoiano che è questo, che si dice avere più morale dell'alcoiano. Tu come? Io non l'ho capito.
Grandi.
Cioè, secondo te cosa vuol dire?
Secondo me è tipo Frosinone.
È tipo la...
No,
il paragone. Cioè, no?
Senso, il paragone, sì. Avere più morale del Frosinone.
Esatto.
Cioè, di un gruppo che non si tira mai indietro, ecco questo, perché dice che c'è una leggenda addirittura, cioè pensa a questo, che sa cagava nessuno, invece c'è addirittura una leggenda, negli anni 50 l'Alcoiano stava perdendo una partita 13-0, e però dice la leggenda che non dava nessun cenno di resa.
Ah, comunque ha continuato a lottare, quindi.
A lottare, eh sì, è finita 25-0, però... Quindi avere più morale dell'Alcoiano, quindi adesso quando qualcuno, quando sarai ultimo e ti ritroverai ultimo in classifica, noi ti diremo non ti preoccupare, devi avere più morale dell'Alcoiiano.
Giusto, sì, o,
non è così,
o del Frosinone.
Vabbè. Comunque, legata a questa notizia del Real Madrid ce n'è un'altra, perché
ce n'è
in
un'altra.
Questa partita non ha potuto giocare... Asensio.
Questa, mentre l'altra arrivava dalla Gazzetta dello Sport, questa arriva direttamente da Vanity Fair. Cioè, perché Asensio non ha potuto giocare, mi chiederete, per via della ceretta che si era fatto il giorno prima, e purtroppo gli si è incarnito un pelo durante questa ceretta, quindi c'era tutta la gamba gonfia, infiammata, e niente, non ha
potuto giocare. Però il titolo di Vanity Fair faceva molto ridere, perché dice Asensio, 2 punti, il calciatore messo KO dalla ceretta.
Cioè, come distruggere un calciatore.
Una calciatore.
Con un
e
titolo.
Soprattutto come parlare di sport inutilmente.
Sì.
Cioè, non ne parlare. Parlate di qualcos'altro, non è necessario. Ma poi chi cazzo vuoi? Ma quelli che leggono Vanity Fair, ma possono sapere chi è Asensio?
No,
dico io,
infatti,
ma chi se
no.
ne frega? Gli hai fatto pure una brutta pubblicità. Senti, ma invece sempre in Spagna, io ho visto queste foto, vi invito a vederle, magari le postiamo sul gruppo perché mi hanno un po' inquietato.
Mamma mia, pure a me.
Del Niño Torres, che è diventato un bodybuilder,
no, cioè,
allora,
enorme,
sembra John Cena,
sì.
Cioè, è inquietante, veramente, è inquietante, ve le mandiamo, promettiamo di mandarvele perché è inguardabile, John Cena spagnolo, e quindi
tra l'altro pensavo giocasse ancora io, Fernando Torres.
Anch'io, no. Ma invece no, no, ha smesso come un altro giocatore. Questa volta andiamo in Germania, che è David Abraham, dell'Eintracht Francoforte, argentino, che dopo 8 anni in Bundesliga torna in Argentina per chiudere la carriera, e ha fatto una cosa molto originale che non si è mai vista fare, che ha fatto tanto 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 ridere, e per l'ultima partita è andato dall'arbitro e gli ha chiesto di scambiarsi la maglia.
Idolo.
Idolo. Cioè, ragazzi... Solo gli argentini, secondo me, possono sì. fare queste cose.
È una cosa veramente proprio idolo. Senza senso. Cioè...
Senza senso. Cioè, l'ultima partita della tua carriera perché? Scambi la maglia. Sei un grande. Cioè, solo sì. gli argentini sono veramente... dei grandi. Senti, cosa vogliamo chiudere? Vogliamo chiudere con questa notizia che ha del surreale, ma vi giuriamo che è vera, perché l'altro giorno, a proposito dei seminaristi, Roberto, il nostro caro seminarista cileno, magari una volta facciamo una puntata sul calcio cileno, fighissimo, o sui giocatori Bello. Cileni che hanno giocato in Serie A, che ce ne sono tantissimi, e di culto, tipo Zamorano.
Zamorano è cileno?
Eh sì,
davvero?
O Salas, grandi, sì. grandi, grandi. Vabbè, comunque, detto questo, mi è chiesto, ma le notizie che dite sono vere? Sì, sono vere. Cioè, non ci inventiamo assolutamente niente.
Ma,
ma sono vere. Vogliamo chiudere con questa notizia?
Sì, dai.
Surreale? Allora, c'è un imprenditore canadese che era amico... ai tempi in cui Andrea Pirlo ha giocato al New York Football Club, era amico dell'attuale allenatore della Juve. Insomma, la notizia è questa: che questo imprenditore canadese ha avuto un figlio e l'ha chiamato Gioiello Pirlo.
Ma perché? Perché? Cioè... Perché Gioiello poi davanti?
No, è il nome. Cioè adesso questo non c'era il nome di questo imprenditore, ma mettiamo che questo imprenditore si chiama Smith di cognome, quindi si chiama Gioiello Pirlo Smith.
Che comunque già, cioè, in America secondo me spaccia, certo. Ci può ci stare. Sta.
Ci può stare assolutamente, però senti, ti posso dire che la cosa più bella è sulla pagina Instagram di Calciatori Brutti, insomma non mi ricordo che è uscita questa notizia, c'era un commento sotto che diceva: allora io mio figlio lo chiamerò Maestro Giampaolo. Va bene, qua chiudiamo a questo punto, anzi no, dobbiamo fare gli auguri di compleanno.
Oggi è un anniversario importantissimo.
A un grande del nostro calcio, e vuoi fare
sì,
tu?
Sì, sì, so sì, che sì, ci sì, tieni. Sì, io vorrei augurare tanti auguri per questo 44esimo compleanno, se non mi sbaglio, a Haruki Nakata.
Ma non si chiama Haruki?
Mi sembrava di sì.
Ma si chiama Hidetoshi.
Haruki era lo scrittore. No.
Ma va a cagare, ma quale scrittore?
Ma che cazzo è? Comunque, 44 anni, io pensavo ne avesse tipo 60, perché comunque, cioè...
ma li portano bene, come i neri, sì, i giapponesi vero. Li portano bene.
Vero.
Quindi, cosa gli abbiamo fatto di regalo? Una splendida storia, l'avevamo promessa, dal Sollevante, quindi... ci lasciamo e vi lasciamo in compagnia del nostro poeta e vate Marco Pini, che ci racconta una splendida storia dal Giappone, o anzi del primo giocatore giapponese in Europa.
Ernest Weisweiler era stato l'artefice del mito tecnico del Borussia Mönchengladbach, che vinse 3 titoli nazionali nel quinquennio dal 1970 al 1975. Aveva vissuto una stagione travagliata alla guida del Barcellona di Cruyff e Neskens ed era tornato nella città dove era stato calciatore prima e poi allenatore alle prime armi per sedersi sulla panchina del Colonia. Nell'estate del 1977 Weisweiler viene chiamato a partecipare a uno stage organizzato in Germania dal CT della nazionale di calcio giapponese, Hiroshi Ninomiya. Qui rimane colpito da un ragazzo in cui intravede le potenzialità per giocare in un campionato competitivo come la Bundesliga. Chiede informazioni e gli rispondono che quel ragazzo ha 25 anni, di giorno è impiegato nell'azienda elettrica e di sera e nei fine settimana gioca nel Furukawa Electric, club della Japan Soccer League. Si chiama Yasuhiko Okudera. Il calcio giapponese rappresentava in quegli anni solo la remota periferia del calcio mondiale. Il campionato nazionale esisteva da circa un decennio. Le squadre che vi partecipavano portavano tutti i nomi di grandi gruppi industriali e la nazionale vantava un bronzo olimpico nel 68, ma nessuna partecipazione a competizioni continentali o mondiali. Weisweiler Offre a Okudera un ingaggio nel Colonia, ma il giocatore pensa che trasferendosi in Germania e diventando professionista finirà per perdere quel posto di lavoro che garantisce una vita dignitosa alla moglie e alla figlia di 2 anni. Okudera diventa il primo calciatore giapponese a giocare in Europa grazie all'intervento dell'azienda in cui lavora, che gli garantisce il reintegro nel caso l'avventura calcistica nella Bundesliga finisse male. La Bundesliga 1977-78 è una lotta punto a punto fra il Borussia Mönchengladbach e il Colonia guidato da Weisweiler, in cui giocano Toni Schumacher, Dieter Müller, Heinz Flohe e Cavallo Pazzo Elkjær e Yasuhiko Okudera. Alla penultima giornata il Colonia sta pareggiando in casa contro lo Stoccarda del bomber Ottmar Hitzfeld, proprio il futuro tecnico campione d'Europa e del mondo col Bayern Monaco. A 10 minuti dalla fine della partita, Gerd Strack mette un pallone morbido sul secondo palo. Alle spalle dei difensori dello Stoccarda sbuca Okudera, che segna il 2-1 della vittoria. Nell'ultima giornata il giapponese segna altre 2 reti contro il St. Pauli e il Colonia diventa campione di Germania per differenza reti. Okudera diventa il primo calciatore giapponese campione di Germania. Sarà anche il primo ad alzare al cielo la Coppa di Germania quello stesso anno e sarà il primo giapponese a segnare in Coppa dei Campioni, in semifinale, contro il Nottingham Forest nel 1979. Giocherà in Germania nell'Hertha Berlino e nel Werder Bremen di Otto Rehagel, fino al 1986, quando tornerà in patria accolto come un eroe. Per chiudere la carriera nel Furukawa Electric, dove aveva iniziato a intraprendere una carriera dirigenziale di primissimo piano. Nel 2014 è entrato nell'Asian Football Hall of Fame come membro fondatore, per primo, come sempre.
E eccoci qui finalmente, il momento centrale di ogni trasmissione, gli highlights della partita del turno precedente con il nostro uomo dei gol che per l'occasione si è rinominato Esteban Pablitos sulla nostra chat di registrazione. E ciao Stefano.
Ciao.
Anzi,
a tutti.
Ciao Esteban.
Ciao a tutti, eccoci pronti a commentare dalla nostra postazione.
Quindi Esteban Pablitos sarebbe Stefano Paoletti.
Ovviamente, certo, sì, mi sembra chiaro.
Senti, hai avuto un sacco da fare perché tra l'altro abbiamo avuto anche un recupero di cui non so se tu sai qualcosa, c'è stata Udinese-Atalanta.
Esatto.
E abbiamo recuperato la settima giornata, quindi si perde un po' negli albori degli inizi del campionato. Ne diamo solo un po' di contezza dei risultati. Braveheart vince su Realcolizzati 1-0, Brodino distrugge su Chialupini,
scatenato
una prestazione da 77 e mezzo, e c'era questa diatriba tra Andrea e Giacomo che De Paul potesse fare una tripletta durante
per ribaltarla clamorosamente, invece
clamorosamente
no.
invece no. E poi c'è un vergognoso pareggio 2-2 tra la mia squadra e quella di Obdulio, che non so come abbia fatto a strappare un pareggio. E l'Orac pure pareggia contro Isca 2-2 e Bruno Ceres perde contro Sciabolata, su cui hai una curiosità però.
Sì, Sciabolata con 2 gol fatti, 3 recuperi alla domenica di oggi, porta a casa 6 punti, incredibilmente. Quindi dopo è stato effettivamente un po' bastonato alla sfortuna nelle ultime giornate con quei mezzi punti. Non ha pianto e si è rimboccato le maniche, la dea bendata si è di nuovo girata verso di lui e ha fatto 6 punti ed è ritornato in piena bagarre classifica.
Sì, perché dai, la classifica comunque ci dice di una situazione aperta, anche se Isca ha primi tentativi di fuga.
Di fuga, però sono tutti lì.
Tutti sono lì. Tutti lì. Senti, prima però di iniziare, visto che tu non ci dai costantemente aggiornamenti sulla situazione Maradona... Non so se sai che la signora Maradona, l'ex moglie l'unica moglie di Maradona, Claudia Villafame,
ha vinto MasterChef Argentina Celebrity. Lo sapevo, incredibile. Meme di tutti i tipi che sono partiti qua, tipo Claudia,
scusa,
con la coppa qua. delle cose fantastiche proprio, sì, trionfo.
Fantastico, fantastico. Ma la cosa incredibile è che chi era l'altra finalista? Tu lo sai chi era l'altra finalista insieme a lei con cui si è scontrata?
No.
Era la moglie di Goico Cea,
Ah. Beh,
che è il portiere dell'Argentina
sì, lo
Italia
sappiamo che è
90. Ecco,
maledetto
ok.
Goicoechea.
Quindi c'è stata questa sfida in finale di MasterChef, cioè perché probabilmente in Argentina, cioè, tutte le mogli sono, cioè, celebrity
Oh,
sono mogli di calciatori.
sì.
Quindi qui c'è stata questa finale in MasterChef tra la
Un
moglie di
derby.
Maradona e la moglie di Goico Cea.
Un derby, eh sì.
Fantastico, deve essere stato esaltato. Ho addirittura scaricato il menu con cui ha vinto, però te lo
No,
risparmio.
mi sembra un po' esagerato.
No, perché c'era un'intervista di una pagina sulla Gazzetta a Claudia
Addirittura.
Villafan di sì. Per questa vittoria, perché lei dice che la sua cucina comunque si ispira all'Italia,
Ah.
e questo le ha permesso di vincere
Tra
MasterChef.
l'altro, curiosità, prima che poi il pubblico femminile abbandoni su MasterChef,
Certo.
cioè qua in Argentina praticamente il livello, cioè là in Italia voi vedete MasterChef, fanno dei piatti tipo da clamorosi, delle robe.
Ecco.
Qua MasterChef Argentina una volta abbiamo visto e tipo gli hanno chiesto di fare la carne cotta, tipo
Ma
tre tipi di
infatti,
carne,
scusa,
una cotta bene, una media e l'hanno sbagliate tutte, tra un disastro, hanno fatto. Ma è giusto,
infatti, scusa,
scusa,
ti posso dire qual è il menù con cui ha vinto la Villa Fame? Infatti, era questo che mi aveva un po' lasciato. Sono contento che tu mi abbia dato questo gancio perché ha vinto con una burrata di pomodorini, fragole e vinaigrette, un filetto di maiale col coniglio e la pancetta, cioè tutte le carni che c'aveva le ha messe tutte insieme e ha fatto un hamburger probabilmente. E poi il dolce è cioccolato bianco e gelato alla banana. Ma
Sì.
cos'è? Ma
Cioè,
si può vincere
ma
con
pure
una finale
la
MasterChef?
burrata così è mettere
La
4 la posso
burrata.
fare pure io adesso, cioè in 2 secondi. No, no, uguale,
Va bene,
proprio
dai.
questa è questa parentesi su MasterChef Argentina, vabbè, insomma, questo è il livello, ecco.
Questo è il livello, ma andiamo al sodo, dai, andiamo
Sì.
al sodo. E abbiamo deciso questa settimana di iniziare, secondo un suggerimento della nostra redazione, a premiare la miglior squadra della settimana. E qual è?
E la squadra della settimana è Obdulio.
Quindi Mister Pini
Mister Pini,
che...
dopo le critiche un po' delle ultime settimane, schiera una formazione perfetta, non sbaglia un colpo, tutti 7, 8 voti alti in campo e trionfa.
Soprattutto sceglie accuratamente il portiere,
Esatto.
perché Dragoschi riporta uno splendido meno uno, ma
A
è
marcire in
lasciato in
panchina
fondo
per
in
fortuna.
fondo alla panchina,
Ma tutte le
fortunatamente.
scelte sono giuste, tutti 7. Calabria ha detto Philipp Lahm, un 7 dopo l'altro, con assist pure. E insomma,
Vince contro
una partita
Fabrizio,
scoppiettante.
scoppiettante, scoppiettante, però i voti della squadra di Fabrizio sono invece
Clamorosi,
inquietanti a
clamorosi.
tratti.
Parte
Sì.
con dei 4, dei 2, un Glick disastroso nell'anticipo che già facevano presagire, e invece finisce coi fuochi d'artificio di Ibra e con un super
Con
Barella,
prestazione
esatto, che
stupenda
bel
di Barella,
giocatore,
fantastico.
e avrebbe potuto pareggiare, ma decide inspiegabilmente di schierare Castrovilli al posto di Vidal. Ora, questo è l'errore, scusate, questo è un errore proprio da matita rossa, soprattutto perché tu sei juventino, Fabri. Cioè, metti
Quindi ci
Vidal,
stava
perché
il
se ti
gol.
fa gol contro dici, ah, boh, ha perso la Juve, ma almeno ho messo Vidal in campo. Invece così è una doppia
È vero che a
rosicata.
sua discolpa diciamo che Vidal veniva veramente da una serie di prestazioni oscene, cioè è da inizio, questa è veramente la prima prestazione, non a caso è venuta contro la
Vabbè, ma la
Juve,
classica
Vidal
partita dell'ex, no, no,
certo,
no, proprio.
giocatore di
Eh sì.
temperamento, era scritto che avrebbe fatto quel tipo di prestazione, però veniva veramente da giornate indecenti e indecorose, e non che
No,
Castrovilli stia
appunto.
disputando un gran campionato,
Quattro.
ecco, quattro secco,
Proprio senza appello.
secchissimo. E tra l'altro nel Braveheart abbiamo anche il peggior giocatore della giornata, che sarebbe stato... Ah no, quello è il peggior portiere. No, il peggior giocatore della giornata, che è Glick,
esatto,
che con un autogol porta a casa uno scoppiettante 2.
Esatto. Ma ne ha 3 o 4.
È la prima giornata
che sono i peggiori.
Sì, esatto. Tra l'altro penso che la prima volta in vita mia che vedo un 2 e un meno 1 nella stessa partita, che erano un po' i nostri voti al liceo, quando
no,
i miei
non
voti,
no.
Tu eri va, vergogna. Va bene, quindi questa è la miglior squadra, in risalita Mister Pini, vediamo un po'
se darà continuità, perché l'attacco resta sempre un po' leggerino di Mister Pini, quindi...
E veniamo invece alla peggiore squadra della giornata. Sentiamo un po' qual è la peggior squadra della giornata.
È la peggior squadra della giornata, questo per dimostrare che è un podcast che non ha paura, che va contro i poteri forti, è proprio Scozia, che sbaglia proprio la formazione, lasciando fuori il miglior giocatore che ha fatto, che è Insigne.
Il giocatore più discontinuo della,
esatto,
Serie A.
Sì. Che gli avrebbe permesso un'agevole vittoria, invece crolla contro una diretta concorrente.
Tra l'altro,
sì,
a conferma di quello che sto dicendo, nella partita dopo in Supercoppa, ecco, ha fatto cagare,
sì,
e ha condannato la sua squadra.
Con quel saltino là, con quel saltino là, quel saltellino, cioè, là prima di battere il rigore, ma vergogna. Curiosità su Insigne. Ha sbagliato in carriera solo 4 rigori, di cui 3 su 3 contro la Juve. Ha sbagliato...
E il quarto?
No, non lo so. Però la curiosità è che con la Juve ne ha tirati 3, ne ha sbagliati 3. Cioè che è un buon rigorista, ma con la Juve ha un po' paura, forse.
Cioè la curiosità vera è che hanno dato 3 rigori contro la Juve. Cioè,
esatto, sì, sì, sì.
Questa è la vera curiosità.
Forse glieli danno, senti, perché sanno che li tira Insigne. Forse questa è il plot twist del...
Comunque posso dire una cosa, dall'altra parte però Isca cavalca sicuramente a vele spiegate verso la prima posizione, comunque continua a lasciare in panchina una serie di giocatori che fanno bene, tra l'altro non dà fiducia minimamente alla coppia difensori dell'Inter, mettendo Gunter e Jim City a posto di Skriniar De Vrij, che invece hanno portato a casa 7-7, quindi sarò anche il peggior allenatore della giornata.
Ma c'è che,
però insomma,
è che il risultato in questo caso lo salva, altrimenti, certo, sarebbe stato sicuramente lui.
Lo salva perché Zielinski sta tornando a livelli interessanti, e Immobile comunque...
Sì, sì, ciò nonostante male, cioè 2 gol e fa malapena un 71, onesto, sì, sì. Poteva fare molto di più.
Poteva fare di più, sì, sì, chiaramente. E anche perché Candreva continua a segnare. Anche
poi
Candreva
è rigorista, io forse non lo lascerei fuori.
Ma non lo so, a volte lo schiera, a volte non lo schiera, non mi è ben chiaro in base a cosa scelga di schierare Candreva oppure Spinazzola, penso, no, sì, Spinazzola, no, va in difesa, 4-2-3-1, ah no, perché gioca col trequartista e il doppio VA, quindi non può schierare, ah no, VA è anche Candreva, beh, Candreva potrebbe giocare quindi serenamente, forse Callejon era un po' a ripresa, ma non... non così tanto spazio per Candreva, ce ne
forse
potrebbe
addirittura
essere. Comunque è inutile che parliamo,
forse
di
addirittura
di Isca,
ha fatto turnover,
ascolta,
ah, ok. Vabbè, allora passiamo al...
quindi possiamo anche passare oltre.
Benissimo.
Va bene, passiamo oltre, quindi abbiamo premiato la miglior squadra, Obdulio, la peggiore che sono io, nonostante ci sia qualcuno che ha fatto 0,50 meno di me, però ne parleremo dopo. Andiamo a premiare invece il miglior giocatore della giornata, che è
Luis Alberto,
l'uomo che decide il derby.
Esatto, che fa godere i laziali.
Cioè sarebbe stato Insigne in realtà,
esatto,
il miglior giocatore della giornata.
Purtroppo è rimasto in panchina al freddo, certo, e quindi niente.
A piangere in panchina.
Luis Alberto, che poverino, vabbè, gioca in una squadra di scappati di casa.
Senti, su Luis Alberto ti porto un po' di statistiche, perché è il miglior giocatore della settimana, però sicuramente questo me lo confermava anche il suo fantallenatore, Matteo, l'altro giorno mentre ne parlavamo, che la sua prestazione è palesemente inferiore all'anno scorso. E allora mi sono andato un po' a studiare se fosse un problema di giocatore oppure è cambiato qualcosa, ed effettivamente è cambiato qualcosa, nel senso che dalle statistiche avanzate, insomma, che possiamo considerare, è evidente come le difese si siano organizzate un po' meglio contro Luis Alberto, quindi ha raggiunto un apice di importanza tale da costringere le squadre avversarie a fare delle difese particolari contro di lui. Ad esempio, per farti capire, da oggi passa il 9% dei palloni dai piedi di Luis Alberto, mentre l'anno scorso era quasi il 12%, quindi c'è più attenzione delle difese a non farlo ricevere, subisce più falli, addirittura con un incremento del 15%, ed è costretto a ricevere in zone più basse ed esterne del campo. Nonostante questo, Luis Alberto resta il terzo miglior giocatore del campionato nel risalire il campo o con un passaggio o con la corsa, ed è il terzo miglior giocatore del campionato per passaggi all'interno dell'area. Quindi vuol dire che, adesso la smetto, però per capirci, le difese si sono organizzate contro Luis Alberto perché individuano in lui un giocatore in grado di cambiare le sorti di una partita, ma nonostante questo l'impatto di Luis Alberto sulla Lazio è determinante, cioè quando Luis Alberto ha prestazioni di questo tipo, come quella del derby, la Lazio presumibilmente vincerà la partita. Quando invece le prestazioni di Luis Alberto vengono condizionate più dalla difesa, la Lazio fa prestazioni peggiori.
Esatto, quindi Luis Alberto, gran giocatore, grande prestazione, ciò nonostante, per dire quella degli scappati di casa, con 14 punti solo di Luis Alberto, Mister Ponfi arriva a un 66 proprio di fortuna, perché il resto dei voti proprio una tristezza dopo l'altra, 5-5, un po' triste la squadra, i nomi in effetti sono quello che sono, e dall'altra parte...
Beh, dall'altra parte abbiamo questa di sei, colonna incredibile. Di sei che fa impressione, cioè da
incredibile.
Izzo,
da sarà Izzo un record.
A Kulusevski sono solo sei, sì, penso incredibile. Che sì, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giocatori, 8 giocatori,
che una squadra che fa il compitino,
senza munizioni.
Una squadra che fa il compitino, e quasi però portava a casa 3 punti. Andrea lascia fuori Vulic, io sinceramente non ho le conoscenze per dire se questo Vulic sia meglio di Tonali o Gagliardini, ho il sospetto che sì, però
sì, lo è, e comunque tutte le volte porta a casa
al contrario di Tonali e Tonali, ma pure non Gagliardini
capito, non ho capito cosa quanto poi, sì vabbè, però Gagliardini prenderà quel voto lì sempre e comunque, cioè Tonali invece questo 6 penso che sia il miglior voto
tra l'altro non è proprio stagione, cioè, al Brescia sì, portava un sacco di bonus perché batteva tutto lui, al Milan non batte niente, quindi
non batte niente, i bonus non si vedono manco col binocolo, e questo però ti dà la conferma del fatto che quanto sia importante che i giocatori prendano la sufficienza. Esatto. Cioè, con tutti i giocatori, qui Andrea ha preso 2 punti di bonus, perché c'ha il portiere imbattuto, un assist, c'ha un punto di bonus, solo il portiere imbattuto, e rischiava di vincere, è un modificatore difesa, e rischiava di vincerla, e... perché tutti i giocatori sono sopra la sufficienza, quindi è importante avere giocatori che... perché si dice spesso che al fantacalcio contano solo i gol, eccetera, eccetera, è vero, che i gol, i bonus sono determinanti, ma avere giocatori che sono sufficienti ti indirizza la esatto. prestazione, cioè anche con tanti bonus, con qualche bonus, ma giocatori insufficienti non vince
esatto.
la partita.
Infatti qua Andrea quasi vince con 0 gol fatti contro Ponfi, che ne aveva 2. Esatto.
Contro il miglior giocatore della giornata, che però... E qui c'è la grande, diciamo, il grande dilemma interiore, segna 2 gol contro Pau Lopez, che è il portiere di Bonfi e gli porta via tre punti, cioè gli porta via due punti più il terzo gol di Immobile che controbilancia la
è vero, c'è da dire che se metteva Montipò però gli finiva peggio, quindi insomma non aveva
un altro uno e mezzo, cioè una partita, tra l'altro una giornata piena di voti osceni. E bene, direi bene. Che anche qui insomma questa era la lotta per non retrocedere tra Brodino e Bruno Ceres, che sono quelli che stanno perdendo un po' il treno rispetto al gruppone centrale. E detto questo passiamo invece alla miglior squadra difensiva, possiamo dirlo, perché sul Chialupini è l'unica squadra che porta due punti di modificatore difesa e vince 2-1 contro l'Orac, che perde ancora.
Esatto.
Che possiamo dire?
Prova con Politano, non basta, è tornato Mertens, però sì, se João Pedro non si blocca un po' come nelle ultime giornate con i gol... è dura, è difficile.
Secondo me João Pedro ha finito di fare gol, cioè nel senso ne ha fatti 10, 11, ma sono finiti i gol.
Riprenderà. E invece sul Chialupini, grazie a un centrocampo ottimo, porta a casa la vittoria, un attacco che è leggero, in più ora ho letto incredibilmente persino io di alcune polemicuzze interne alla Roma, con Dzeko contro Fonseca, che mo non lo fa giocare, così.
Sì, salutiamo l'ultima partita di Fonseca alla Roma, quella di questo weekend.
Mi spiace perché mi sembra simpatico così a vederlo. Una bella persona.
Sì, sono simpatici, lui e tutto il gruppo suo, sì, sono simpatici. Peccato che non conoscano il regolamento dello sport a cui giocano.
Tanto avrebbero perso uguale, tanto...
Ho capito, ma che vergogna. Vabbè, cioè nel senso, poi tra l'altro è la seconda cagata dopo quella di Diawara a inizio anno, che è stato schierato nonostante non potesse essere in lista per questioni di età e hanno
curiosità, è la prima volta nella storia della Serie A che una squadra perde nello stesso anno due partite a tavolino? No, esatto.
Dire di no.
Volevo creare un po' di suspense. No, perché era successo al Napoli negli anni 50 che in una stagione, adesso non mi ricordo il numero preciso, però due volte per disturbi, per tafferugli, e quindi ha perso due volte lo stesso anno a tavolino per due partite, l'altro caso in cui è successo.
Allora, le tue curiosità sono molto gradite, però ma peccano un po' di precisione.
Sì. È che ho così... La gente a casa non lo sa, ma io qua ho Excel, foto, cose di tutto aperte, quindi a volte mi viene un po' difficile raccapezzarmi.
Va bene, senti, sull'Orac diciamo solo che la prestazione di Lazzari contro la Roma è stata super, non l'hanno mai visto né sentito, addirittura si è portato a casa un gol di Politano che non segnava dall'84.
Non basta, serve qualcosa di più ora da Mertens che ritorna, potrebbe essere un po' la svolta, e magari dal mercato di riparazione servirebbe un attaccante.
Un attaccante, sì, un PC magari tipo Mandzukic.
Ah, magari, ma non credo farà molti, molti gol, però potrebbe essere una scommessina. Comunque, una scommessina.
Sempre fatti qualcuno. Così. Ottimo, va bene, chiudiamo con diciamo la miglior, quella che tu hai deputato come miglior squadra del doppio turno con il recupero Sciabolata Morbida contro quella che ha stretto, diciamo, giro, stretta osservanza dei numeri, sarebbe la peggior squadra, anche se hai voluto insultare me.
Primo chiariamo che non è che è un insulto, ma è semplicemente uno scambio di opinione, quindi non te la prendere, tranquillo.
Certo, va bene.
Ho visto accetti serenamente. E Giacomo, no, altro disastro, affonda di nuovo. E qua purtroppo si trova Ronaldo che con l'Inter è inutile e poi fa un grave errore, che è quello di lasciare fuori Simi. Non è stato il peggiore errore della settimana, perché Simi, ma chi è? Ma chi lo conosce? Scusa.
No, va bene, però se non ricordo male, settimana scorsa abbiamo commentato che sempre c'era stato un errore di
Caicedo, è
lasciare fuori
vero, è vero.
Caicedo. Cioè, secondo me qui il problema è far giocare Belotti. Cioè,
Poi vedo fuori qua Brian Diaz, me lo lasci fuori, il mio grande pupillo. No, Ma la domanda è,
Vabbè, però
ora
su
la domanda è,
questo.
lui potrebbe schierare eventualmente tre punte centrali o no, da regolamento?
Senti, però ascolta, cioè, siamo all'undicesima puntata del podcast, questa giornata che numero è la 15, ora io te l'ho già spiegato 30 volte, non si possono mettere più di
Ah,
due
ok. È
PC.
la prima volta
Tra
che lo
l'altro,
sento
se tu...
questa informazione.
Sì, tra l'altro, se tu metti due punte centrali, non puoi mettere quasi certamente un attaccante, diciamo una seconda punta. Tu vedi che Miranchuk è A, ma il modulo è
Ah,
quello col
chiaro,
trequartista. Quindi, se
sì.
metti due punte centrali, di solito puoi mettere o il trequartista o
Ok,
un'ala
ho capito. Quindi
offensiva.
diciamo.
E è lo stesso problema che ho io con Insigne, cioè nel momento in cui io metto Muriel e Zapata, non posso far giocare Insigne. Posso far giocare Pedro
Ho
perché
capito,
è un
sì.
attaccante, una seconda punta, ma
Quindi
anche
diciamo è stata
un'ala
costruita
offensiva.
un po' con quattro punte centrali, forse è stata costruita male, diciamo, la squadra al momento dell'asta.
Beh, diciamo che io penso che non si aspettasse un exploit di Caicedo di questo tipo e che gli crea dei dubbi. Cioè, gli crea cioè, se Simi fa questa prestazione una volta ogni tanto non succede niente. Però la stagione di Caicedo rispetto a quella di Belotti ti crea dei dubbi. Cioè, Ronaldo gioca sempre, però Caicedo e Belotti chi metti non è riferito a questa partita qua in particolare, ma in generale è un problema perché
Eh sì.
ti crea dei dubbi. Dall'altra parte, invece, formazione che va liscia, sciabolata morbida.
Sì, bella, mette tutti i giocatori mezzi sconosciuti, non c'ha manco
Cioè, in
un
realtà non
bonus,
c'ha un
niente.
gol, non so,
È
non c'ha alcun
incredibile,
bonus,
senza
niente, però
bonus
anche
si è
qui.
portato a casa praticamente 6 punti in 2 partite ed è ritornato a centrogruppo.
In corsa, ottimo, direi che abbiamo analizzato alla grande questa giornata. Non so se hai qualche altra
Ultima
curiosità
curiosità di mercato,
per
il Milan
noi.
ha comprato Tomori, che forse non lo sapete, ma il suo vero nome
Ok.
è Oluwafiyakomi Oluwadamilola, che letteralmente significano Dio aumenta la mia gioia e Dio mi ha benedetto. Con questa
Grazie
curiosità
Stefano.
chiudiamo proprio in bellezza questa parte.
Assolutamente, grazie mille. E adesso tra poco c'è Milan-Atalanta e speriamo che ve ne facciano una
Sicuramente,
cifra, ma non
sicuramente, però
credo
non
perché li ho
importa,
visti.
lo accetteremo sportivamente il risultato, ecco. Poi...
Ottimo, va bene.
Ciao a tutti,
Ciao,
alla
Esteban
prossima. A
Pablitos.
voi,
Grazie
ciao ciao.
mille, ciao ciao ciao. Bene, eccoci qua con una grande novità perché questo podcast è servizio pubblico, quindi facciamo un pubblico servizio ai nostri fantallenatori in vista dell'asta di riparazione. Iniziamo a parlare di mercato con il nostro uomo del mercato. Ciao Giacomo Nistri.
Ciao Matteo, ciao a tutti, buonasera.
Ciao, sei un po' il pedulla del podcast, diciamo,
Sì,
eh? Col Maurizio Mosca, sei il Maurizio Mosca del podcast, diciamo. Senti, allora, come ti dicevo fuori onda, io non so niente di mercato, cioè per me è proprio una difficoltà da sempre quella di seguire il mercato. Per me quando finisce il mercato io poi mi vado a vedere quelle tabelle per capire chi è andato via e chi è entrato. E mi faccio il sunto, cioè, faccio proprio fatica mentalmente, ma tu invece mi sembri sul pezzo.
Ma la
Ti
cosa
sei.
bella del calciomercato è non sono tanto le ufficialità quanto le voci di mercato di giocatori che poi non andranno mai nella squadra a cui sono stati accostati per mesi e mesi di
Soprattutto a
mercato.
gennaio.
Soprattutto.
A gennaio è cioè, proprio il tripudio delle voci che non e poi che non si concretizzano.
A gennaio è terribile il
Terribile, sì.
calciomercato.
è già terribile di suo, quindi però facciamo il punto, diciamo, sì. Non parliamo di giocatori che non è questo il momento, magari lo faremo alla fine, non parliamo di giocatori svincolati che potranno essere oggetto del nostro calciomercato, sì. Ma parliamo proprio di calciomercato, cioè cerchiamo di darvi un po' contezza settimanalmente di quello che succede fino alla fine di gennaio, perché il mercato chiude il 1 febbraio, se non sbaglio.
Sì,
siamo d'accordo.
Tendenzialmente sì, non so di preciso, però sicuramente poi non mi sa il 31 gennaio.
Ottimo, allora andiamo di gran carriera, quindi io ti chiedo i colpi, non so, diciamo, non so se ce ne sono addirittura tre che mi puoi mettere come i tre colpi top in entrata fino a questo momento.
Ci provo.
Ci provi, allora. Ce ne sono addirittura tre di colpi top.
Ma forse sì, dipende cosa intendiamo per top, perché magari un giocatore scarso è top per una squadra piccola, però diciamo io credo che i tre top anche a livello proprio di nome e di carriera alle spalle non possono che essere Mandžukić al Milan al primo posto, Strootman che torna in Italia dopo diversi anni e va al Genoa, e io metterei anche Nainggolan che si trasferisce da Italia a Italia, però dall'Inter al Cagliari, e sicuramente può far molto comodo anche in ottica fantacalcio nel Cagliari come l'anno scorso. Io direi questi tre.
Beh, farà molto comodo Giacomo, mi sembra, Nainggolan, mi sembra che già abbia fatto comodo in questa.
È il colpo scudetto per Giacomo.
È il colpo scudetto per Giacomo. Senti, ma invece sì, sono d'accordo, direi che Mandžukić è un grande innesto per il Milan. Anzi, è chiaro che siamo rimasti tutti un po' straniti nel vederlo andare via dalla Juve, cioè secondo me la Juve ha sbagliato a perdere un giocatore di questo tipo. Tra l'altro, ora tu non so se sei così sul pezzo, ma mi sembra che oggi la Juve abbia preso Scamacca invece.
Non è ufficiale, ma è un nome importante di mercato. Il Genoa prima dovrebbe coprirsi con un nuovo attaccante prima di lasciar partire Scamacca.
Ok, no, era per dire che per prendere Scamacca, se si tenevano forse Mandžukić, non era male. Detto questo, ho letto la dichiarazione di Ibra che mi ha fatto molto ridere, in cui ha detto finalmente saremo in due che possiamo picchiare i difensori avversari, e questa cosa mi ha fatto sempre molto ridere. Saranno un po' i bulli della Serie A.
È curioso, è veramente, veramente curioso vedere.
Molto divertente da vedere. E l'altro colpo abbiamo detto invece
Strootman,
diciamo, top è Strootman, che non giocava o aveva smesso di giocare?
Sì, no, dopo che è andato via dalla Roma ha giocato sempre nel Marsiglia per credo 3 anni, e sì, ha giocato in un Marsiglia abbastanza da media classifica, quindi non ha mai avuto un ruolo così importante, anche perché ha giocato una squadra che non stava andando benissimo negli ultimi anni, però sì, giocava, diciamo, insomma, gli infortuni soltanto nella Roma, poi quando vanno via dalla Roma non si infortunano più.
Basta, non facciamo queste cose da Radio Roma. Ma adesso forse su questo non ci eravamo preparati, però possiamo provare a farlo, sì, così live. A chi potrebbe servire di noi Strootman? Forse ci dobbiamo preparare un po' di più su questo, però forse possiamo farlo. A me sicuramente Strootman interessa, a me manca un centrocampista centrale, e sicuramente Strootman può interessare anche Giacomo.
Anche già stavo pensando proprio al fatto che ha dovuto schierare Young CC l'ultima partita, quindi
anche lui è uno papabile. Invece per l'attaccante ci sarà, per Mandžukić ci sarà una buona asta, ci sono tante squadre a cui manca un PC di ruolo, o un altro PC, penso anche a Stefano Luconi, qualcuno da affiancare a Lukaku, lo stesso Ponfi, anche Andrea hanno bisogno di un PC, oppure potrebbe investirci Fabrizio, anche lui nella coppia Ibra-Mandžukić, sarebbe interessante. Senti, e poi abbiamo qualche colpo invece di quelli in entrata di cui non si sbatte nessuno, no, sì, cioè quelle cose inutili.
Esatto, quelle cose inutili potrebbero essere Soumaoro, nuovo difensore del Bologna.
Grande, chi è?
No, c'è da fantastico. Dire, Soumaoro è un difensore di 28 anni che ha giocato tutta la sua carriera, è un po' un leader del Lille, ha giocato tutta la sua carriera nel Lille, in Francia, ma mi sono ricordato che ha avuto una brevissima parentesi l'anno scorso in Italia, perché l'anno scorso su Mauro a gennaio venne acquistato in prestito dal Genoa, poi è tornato al Lilla, non ha più giocato, sarà che l'aria italiana non gli ha fatto bene, e adesso torna in Italia e giocherà nel Bologna. Fantastico. Un difensore centrale.
Tra l'altro campagna acquisti spumeggiante del Bologna, perché oltre a Sumaoro mi sembra ha preso pure Urbanski da Lechia Gansk, quindi entrate spumeggianti per
Milano. Sì, ma ce ne sono, ci sono alcune squadre che si stanno scatenando con
questi. Vai, poi dimmene qualcun altro, dai.
Beh, il Genoa, beh, abbiamo parlato di Strootman, ma anche di Ongwené. Nessuno
non so chi sia,
difensore, un altro difensore preso dal Salisburgo, esatto.
E poi
è stato il primissimo acquisto in assoluto di questa campagna invernale, il primo acquisto l'ha fatto Genoa con un Ongwené.
Fantastico, è fantastico soprattutto il fatto che tu sappia qualcosa di questi giocatori, quindi a pieno titolo sei uomo di mercato. E Vettore, mi sembra di notare che poi Genoa abbia fatto anche un po' di spesa tra i giovani della Juve, ha portato a casa Rovella, Portanova e... Rovella
l'ha dato alla Juve, però per l'anno prossimo.
Sì, ok, sì. Perfetto. Poi altre...
chiudiamo in bellezza con Zagaritis, che si trasferisce al Parma dal Panathinaikos, un altro difensore greco, e diciamo io devo cercare di capire chi fossero questi tre, e Zagaritis è l'unico che non ha la pagina Wikipedia, e per me quando un giocatore non ha la pagina Wikipedia vuol dire che...
No, non è nessuno, cioè proprio non è sotto nessuno, cioè proprio una cosa...
Non gli daranno neanche il... secondo me non lo metteranno neanche su Fantagazzetta, non so...
Scusa, ma invece, allora, però adesso te ne butto io lì un paio.
No, però ci sono qualcun altro interessante.
Ah,
ci
ok, sta, dammi qualche altro nome interessante.
No, questi erano i nomi proprio...
Quelli di cui proprio non se ne sbatte nessuno. Okay.
No, ma ci sono nomi interessanti. Il primo ha già segnato all'esordio, parliamo di Torregrossa, che è andato alla Sampdoria, dal Brescia. L'anno scorso ha fatto anche abbastanza bene in Serie A.
Sì.
Oggi è stato ufficializzato Andrea Conti, che va al Parma, dal Milan.
Quello è buono, secondo me, Andrea Conti...
una squadra di rilancio, perché insomma il Parma deve ritirarsi su, ha cambiato allenatore, ora acquista un nuovo difensore, insomma può essere la squadra giusta. E poi ci sta un giocatore che io adoro veramente per quello che ha passato, e non parlo a livello calcistico, ma parlo di livello extra calcistico, parliamo di Kokorin, attaccante ucraino che si trasferisce.
No, mi fa ridere perché continuavi a scrivermi un sacco di aneddoti su Kokorin, adesso ce li racconti.
Kokorin, so Kokorin chi sia. Fantastico.
Ok, chi è? Raccontaci chi è Kokorin.
Allora, Kokorin è un attaccante ucraino, viene dallo Spartak Mosca, ha giocato diversi anni nello Zenit Salisburgo e Zenit San Pietroburgo, va bene? E praticamente più che un calciatore, mi sembra un criminale questo ragazzo, perché, allora, è stato pubblicato qualche giorno fa, non mi ricordo da quale sito, il passato negli ultimi anni di Kokorin. Per esempio, andiamo in ordine cronologico, perché per esempio nel 2014 Kokorin venne fotografato in un nightclub insieme a due spogliarelliste per la felicità dell'allora CT russo Fabio Capello, che allenava la nazionale.
Vabbè, che è uno che le prende bene poi queste cose,
senz'altro, esatto. E soprattutto la sua fidanzata o moglie, credo, cioè, che fosse anche
a lei sposata. Lei le ha presa meno bene di Capello, diciamo.
Poi andiamo sempre in ordine cronologico. Nel 2016, dopo l'eliminazione della Russia dagli europei, sono stati pubblicati dei video di Kokorin che sbocciava in discoteca a Monte Carlo insieme al compagno Mamaev. Lo Zenit gli diede una multa da 250.000 euro e lo mise tra le riserve.
Quindi, andiamo
avanti, a festeggiare l'eliminazione.
Poi facciamo una riflessione sul momento della Fiorentina e sull'idea di andare a prendere questo giocatore.
È una cosa clamorosa, cioè perché poi, nel 2017, ad un matrimonio, per festeggiare un suo amico che si sposava, tira fuori una pistola e inizia a sparare dei colpi in aria.
Allora, perché in Russia è usanza, insomma, un po' come in Calabria russi lo fanno.
Dulcis in fundo, nel 2018 è stato arrestato per un anno e mezzo.
Fantastico.
Per aver picchiato insieme sempre all'amico Mamaev della nazionale russa un funzionario russo in un locale a Mosca.
Ok, la vera domanda quindi è: Mamaev dove sta giocando adesso? In quale carcere?
Mamaev, Attualmente gioca nel Rostov in Russia.
Gioca, insomma, gioca nel Rostov.
Sì, diciamo, negli ultimi 3 anni ha totalizzato 16 presenze, quindi...
Quindi questo soggetto dovrebbe andare a sostituire Kwame, che tu quindi andrai a comprare.
No.
Quindi te lo compri tu.
No,
cioè,
no.
Tutta l'asta di riparazione su Koronin.
No, la questione è un'altra. Non andrà a sostituire Kwame, perché da quanto dalle ultime dichiarazioni di Prandelli sembra che lui voglia dare ancora fiducia a Kwame, nonostante la pessima stagione finora. Diciamo, andrebbe a sostituire Cutrone, che è andato via.
Ok.
È tornato, perfetto. Quindi mi riprendo fino a un credito di Cutrone.
Alla grande, vabbè, quindi a parte questo è un buon giocatore, cioè esistono video di lui che gioca, cioè,
sì, ma guarda, dei gol, insomma, in vita sua. Teoricamente no. Sarebbe un titolare nella squadra in cui giocava, insomma è un giocatore che comunque segna, gioca, insomma è stato fermo un anno e mezzo.
Si
perché
è sentito
stava in
che
carcere.
Stavi cercando delle statistiche, battendosi i tasti. Va bene, è un giovane su cui investire, no, mi sa che non è più neanche
anni,
tanto giovane, infatti. Ottimo, senti, ma invece io te ne dico altri due che mi sembrano interessanti. Secondo me Saponara allo Spezia, dove può avere spazio, quindi nel tridente davanti o dietro, insomma, Nzola, lo Spezia... Secondo me è squadra, chiaramente non si può dire top, ma squadra interessante per questa stagione e può fare bene dalla Fiorentina. E l'altro è l'acquisto di Meite, sempre dal Torino al Milan. Non so se qualcuno già ce l'aveva, non mi ricordo.
No, credo di no.
Lo stesso dicasi per Saponara, che forse qualcuno aveva. Se qualcuno ce l'aveva, Saponara secondo me diventa un bel jolly. Meite anche, perché il Milan ha bisogno assolutamente di trovare un giocatore da affiancare a Kessié in mezzo al campo, perché i vari Bennacer, Krunic, anche causa Covid, non stanno rendendo, e soprattutto Tonali completamente
sì.
Fuori fase. Quindi ti evidenzio anche queste due entrate.
Sì, non solo, il Milan è scatenato, anche oggi
scatenato.
Ha portato a termine l'acquisto di Tomori del Chelsea, un difensore molto giovane, molto promettente, insomma l'hanno pagato 30 milioni, io dico ma
si può.
Dove ce l'hanno questi soldi?
È necessario?
Milan?
No, ma soprattutto era necessario?
Ma secondo me sì, perché tolti sì. Romagnoli e Kier, il Milan non ha, è un difensore centrale, non ha nessuno, cioè Gabbia.
E Gabbia non aveva fatto male all'inizio del campionato, poi vabbè, evidentemente...
Ma secondo me Milan, vedendo la posizione in classifica...
Certo, è andato...
Sta
quello che
un po' più in alto,
giorno,
vista la situazione.
Sì, è che chiaramente quello che hanno fatto in questa sezione di mercato è quella di andare a coprire il doppio ruolo.
Sì.
Quindi avere un ricambio in ogni ruolo, anche perché comunque il Milan tra poco rinizia l'Europa League, che è competizione comunque usurante per i giocatori, e servono ricambi. Senti, parliamo magari, visto che mi sembra che di cessioni illustri non ce ne siano, al netto di qualche cambio, insomma, che abbiamo già citato, e prima di chiudere allora ti chiedo le migliori voci di mercato a questo punto, cioè quali sono gli obiettivi delle squadre in questi giorni. Chi potrebbe arrivare?
Ma allora, un obiettivo di mercato sicuramente interessante è quello di El Shaarawy, che la Roma tenterà sicuramente di riportare. Di
no,
riportare
un grande ritorno, ma veramente
sì.
Il faraone.
Già ci ha provato l'estate scorsa, ma poi non è stato più fatto. La Roma ci sta riprovando. La Roma ha bisogno di un ricambio sulla tre quarti, perché
la Roma ha bisogno di vincere una partita. Quello c'ha bisogno. Vabbè, non parliamo della Roma, poi
basta, lasciamo perdere. E poi insomma
Eriksen va o resta?
Come?
Eriksen va o resta?
Ma Eriksen teoricamente dovrebbe andare, ma come riporta il buon caro Gianluca Di Marzio, non ci sono attualmente offerte o trattative in corso per la cessione di Eriksen, quindi ad ora rimane all'Inter, e secondo me io insomma gli darei una seconda possibilità, perché secondo me è forte, cioè non vedo perché dovrebbe darlo via. Però.
Sì, diciamo che in questo modulo Eriksen non funziona se non accetta di fare il vice di Brozovic davanti alla difesa, altrimenti non c'è proprio possibilità con le due punte centrali di far giocare.
È un po' un mistero la storia di Eriksen,
sì, un
però...
po', sì. Senti, il Papu,
c'è una novità.
Siviglia.
Esattamente, la novità è proprio quella del Siviglia, che sembra attualmente la squadra più in vantaggio per poterlo acquistare in questa sessione, è quella che magari ha la disponibilità economica maggiore per poterlo acquistare, quindi attualmente sì, in Italia difficilmente secondo me rimarrà in Italia, insomma, al di fuori dell'Atalanta.
Beh, perché il presidente dell'Atalanta ha detto no in Italia, cioè non lo vendono a nessuna...
Non lo vendono, ma anche perché secondo me in Italia le squadre non stanno messe economicamente tanto bene e non hanno i 10 milioni del cartellino più altri 3-4 di stipendio da pagare subito, quindi secondo me o va all'estero o marcisce in panchina l'Atalanta.
Ok, altre cose che ci vuoi porre in evidenza?
L'Hellas Verona punta la Lasagna dell'Udinese, sembra una trattativa piuttosto viva e poi c'è questo giovanissimo terzino americano Reynolds del Dallas che è conteso tra Roma e Juventus. Pare che la Roma sia in vantaggio e lunedì si proverà a chiudere per questo esterno difensivo, insomma andrebbe un po' a fare, se la Roma dovesse acquistarlo, il vice di Karsdorp a destra.
Ottimo, mi sembra che sia un appuntamento che dobbiamo ripetere, settimana prossima ci darai altri aggiornamenti, quindi stai sul pezzo assolutamente. Voglio chiudere solo con la cosa più inquietante che ho visto in questo momento, cioè che tra Inter e Juve nello stesso obiettivo, cioè negli obiettivi dell'Inter ma anche negli obiettivi della Juve c'è Pelé, cioè non solo è un obiettivo dell'Inter, è anche un obiettivo della Juve, forse abbiamo scordato ciò che ha fatto quella sera mimando il gesto del cucchiaio, ce lo siamo scordato tutti?
Con quale coraggio davanti a noi?
Con quale coraggio viene messo tra gli obiettivi? Questa è la vera cosa. Io spero di non vederlo in Italia.
Io ho sentito nominare anche un ritorno di Eder.
Vabbè, ma già Eder sta pure un po' più simpatico.
Ma adesso la questione è che tutti quelli che stanno in Cina vogliono tutti tornare in Europa, perché in Cina hanno messo un limite sui contratti, sugli stipendi, adesso non possono più andare a guadagnare quei 16 milioni che guadagnava Pelé o Shaarawy o chi.
E invece ci rimangono in Cina sti scarponi, hai capito? Che nessuno li vuole. Va bene, grazie Giacomo.
Grazie a voi.
Sai chi sarebbe un grande acquisto? Che ho letto Torreira dall'Atletico Madrid, ci sono un po' di squadre. Torreira, secondo me, sarebbe un grandissimo acquisto.
Sì.
Va bene,
mi piace molto.
Ci vediamo la prossima settimana.
Alla
grazie,
prossima,
Giacomo.
Ciao.
Pourquoi? Pourquoi Rabiot? Pourquoi?
Eccoci arrivati in conclusione anche di questa puntata. Comunque. Andrea, devo dire che abbiamo un ritmo assurdo con queste puntate, cioè ne spariamo una dietro l'altra.
Io
Nicola poverino è assolutamente schiacciato dalla frequenza.
Sì, steso. Ma quante puntate sta indietro, mo?
Ma che ne so, lui ha detto le ultime due non le ho ascoltate. Io non lo so, poi se cioè, potrebbe essere ancora la terza e la quarta. Insomma.
Io comunque suggerirei di farlo ascoltare ad Emanuele, che poi gli fa un sunto.
Ma Emanuele l'ascolta, ma pure Mattia. No, invece vuoi sapere cosa mi ha detto? Ti confesso questa cosa che non l'ho mai detta, mi ha fatto così tanto ridere. Gli possiamo dare veramente un suggerimento? Allora, Stefano Luconi mi ha detto l'altro giorno: sai come lo ascolto io il podcast per fare prima? A velocità doppia.
bravo.
Ma sei autistico.
Ma ascolto le lezioni io. Bravissimo. Queste sono le tecniche che si imparano.
È una cosa da autisti, cioè ti viene da vomitare dopo un quarto d'ora che bevi.
Però in mezz'ora hai sentito tutto.
Potrebbe farlo, Nicola, effettivamente... Potrebbe farlo, va bene. Senti, abbiamo la prima domanda che ci rivolge uno spettatore direttamente al podcast. Sì, ce l'abbiamo. Ho fatto questa richiesta e sono stato totalmente ignorato da tutti, tranne che da un ascoltatore che è Giacomo. dall'Inghilterra.
Addirittura.
Ciao Giacomo dall'Inghilterra, che ci chiede, vuole entrare veramente nel cuore dei problemi, dei fatti, della cronaca. Si vede che è un ragazzo, insomma, che ci tiene, che è informato e tutto, e ci chiede: quanto conta il culo nel fantacalcio? Esistenziale,
sì.
Momento esistenziale, il momento del podcast in cui esaminiamo l'esistenza delle persone.
Si sospira un po' pure.
Allora, vuoi iniziare tu? Perché io non so se sono ancora a quel punto da poter rispondere a questa domanda così importante.
Allora,
inizia tu.
Allora, io non so quanto conti il culo, però so quanto conta la spiga.
E certo.
E se volete guardare le mie statistiche, conta un botto.
Ecco. Però non la devi riportare subito a una cosa. Facciamo un discorso generale. Cioè,
no, allora, secondo me conta tanto, cioè tantissimo, tantissimo. Ma ce ne sanno diversi esempi. Ma pure te, quell'anno che hai fatto la squadra sudamericani, così per cazzarare, e hai vinto il fantacalcio, cioè...
Certo, perché qui tutti pensiamo che io faccia le cose per cazzarare, però non è che faccio le cose per cazzarare, c'era uno studio dietro. Infatti io non sono d'accordo con te, va bene? Non sono d'accordo perché dico che il culo, il caso o la sfiga, quello che vuoi, è una variabile tra le tante, che chiaramente c'è, nel senso che c'è nella vita reale, c'è nel calcio reale, quindi c'è anche nel fantacalcio, ma secondo me può essere, tra virgolette, diciamo, controllata, o quantomeno può essere limitata. Cioè, io devo fare tutto il possibile affinché questa variabile abbia l'impatto minore sulla mia squadra di fantacalcio. Quindi tu dici che la cosa degli argentini è fatta a culo? E io ti dico di no, perché ad esempio quella che volevo fare poi l'anno dopo, dei giocatori dell'Est, non l'ho fatta intenzionalmente perché mi ero fatto uno studio, per cui non, a parte che non bastavano i giocatori, avevo fatto uno studio, non bastavano i giocatori, non c'erano giocatori abbastanza forti, mentre invece che cosa succede con i sudamericani? Con i sudamericani ci sono un botto di giocatori che puoi prendere a pochi soldi e puoi concentrarti su prendere giocatori forti in attacco che ci sono. E quindi non è solo culo, non è culo, è una questione di...
Quindi te dici che il culo si può controbattere,
si può limitare,
strategia.
Io dico di sì, cioè se tu dici compri 25 giocatori che sai che sono tutti titolari così, sicuramente sarai meno condizionato dal fatto che i giocatori siano positivi al Covid, infortunati.
Ok, però se... tra quei 25 giocatori c'hai Simi che ti segna 10 gol, 15 e l'hai pagato 2, e c'hai Morata che te ne fa altri 15, quello è una gran botta di culo. E
va bene, e se vogliamo dirla così, sì, io penso che ci sia anche uno studio dietro al fatto che scegli o non scegli determinati giocatori, però chiaramente, ripeto, è la casualità, il caso è parte del gioco e della vita, quindi c'è, quello che io dico è che non è preponderante rispetto ad altre cose, ad altri fattori. L'unico diciamo ambito in cui penso che il culo sia preponderante rispetto a altri fattori è quello dell'avversario contro cui giochi,
cioè
la partita che noi pareggiamo 4 pari e battiamo tutti gli altri,
quello sì,
e quello non c'è niente di studio, cioè il fatto che io capito contro di te che fai 4 gol come me mentre avrei battuto tutti gli altri, in quel caso non c'è niente che possa combattere questa cosa qui, è solo una casualità. Avrei battuto tutti gli altri in quella giornata e invece prendo un punto per puzza rischiando di prenderne 0. Quindi questa
ma infatti
è la mia...
guarda, lo sai che forse mo ho capito l'intenzione della domanda?
Cioè? Ma... promuovere il suo nuovo gioco.
Ci sarà un po' di pubblicità sotto.
Fanta Pro Manager. Ma invece noi no, noi abbiamo creduto che fosse che Giacomo dall'Inghilterra volesse veramente avere una risposta sincera a questa domanda, e quindi abbiamo non solo risposto noi, ma abbiamo anche chiesto il parere dei nostri, della nostra redazione e dei nostri due fantallonatori più esperti, per cui vi lasciamo ai loro commenti e alle loro risposte.
Sentiamo.
Vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi e alla prossima settimana. Mi raccomando, condividete come sempre.
Come sempre. Ciao a tutti.
Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao.
Allora, aspettato, ho letto tardi la domanda esistenziale di Giacomo Piccini, che devo dire, anche se non sembra, ma è una domanda esistenziale. È distinto, così mi veniva di rispondere, che al Fanta, come nella vita direi, il culo conta tanto. Poi però, soffermandomi un po' e pensando un po', perché mi ero appena svegliato dalla mia pennichella pomeridiana, quando giocavo a carte al bar da ragazzino con i vecchi del paese, e gli dicevo, magari quando perdevamo, che avevano avuto culo, no? Loro mi rispondevano che il culo fa parte del gioco, ed è una risposta saggia, nel senso che è così, il Fante è un gioco, e come tutti i giochi il culo fa parte del gioco. Poi se lui insiste, ad esempio, no? Faccio un esempio, se insiste a mettere Belotti, che è una pippa, come ad esempio se Pirlo sembra che l'abbia capito, ma insiste a mettere Rabiot e Ramsey, tu capisci che il culo un po' lo determini anche. Ma ci sarebbe una questione filosofica dietro, e anche religiosa direi, per noi che siamo credenti, nel senso che ci sarebbe da capire se ognuno è artefice del proprio destino, o se nel destino, o se esiste il destino, e quindi sarebbe da dibattere in altra sede, non con WhatsApp. Però la risposta definitiva è che il culo non esiste. Quindi sono partito da dire che il culo conta tanto a il culo non esiste. Approfitto per porre la mia domanda esistenziale: come cazzo fa Rabiot a giocare in Serie A?
Quanto conta il culo al Fanta? Conta poco, perché ti fa vincere una partita, due partite, ma non ti fa vincere un campionato. Conta semmai più la sfiga dall'altra parte, nel senso che magari c'è una squadra costruita bene che può ambire a vincere qualcosa, poi ti si rompe uno per tutta la stagione e non vinci dove avresti potuto. Ma difficilmente, se c'è una botta di fortuna, riesci a vincere il campionato.
Allora, il mio pensiero è questo: al fantacalcio l'ingrediente più importante è chiaramente Erbucio de culo. Non c'è nient'altro che garantisce più uniformità o equità. La componente competenza è fondamentale, ma la maggior parte dei fantallenatori non ci capisce un cazzo di calcio. E poi arriva quello che avrà più culo quest'anno e stravincerà. Sto pensando a Isca o Realcoalizzati. Ecco, questo è il mio pensiero da esperto su quanto conta il culo nel fantacalcio.